Domenica del Battesimo del Signore. Ascoltiamo dall'Evangelo di Marco, capitolo 1, i versetti 7 e 11. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito uscendo dall'acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: «Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento». Dal profeta Isaia, capitolo 55, i versetti 1-11. «O voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendere denaro per ciò che non è pane? Il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi, e mangerete cose buone, e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi. Accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore, che avrà misericordia di lui, e al nostro Dio, che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata». Dalla prima lettera di Giovanni, capitolo 5, i versetti 1-13. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio, e chi ama colui che ha generato, ama anche chi da Lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. In questo, infatti, consiste l'amore di Dio, nell'osservare i Suoi comandamenti. E i Suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo. Non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che danno testimonianza: lo Spirito, l'acqua e il sangue. E questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore. E questa è la testimonianza di Dio, che Egli ha dato riguardo al proprio Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio fa di lui un bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha dato a riguardo del proprio Figlio. E la testimonianza è questa: Dio ci ha donato la vita eterna, e questa vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Invochiamo su di noi la potenza dello Spirito Santo, affinché il suo amore dilati il nostro cuore e la sua sapienza ci aiuti a comprendere il progetto di salvezza di Dio. Amen. Domenica prima del tempo ordinario, domenica del battesimo del Signore. Questa festa fa parte delle cosiddette feste epifaniche, cioè le feste che celebrano la manifestazione del Signore. Tutti gli Evangeli descrivono la missione di Cristo a partire dal battesimo. È con questo avvenimento, infatti, che Gesù inaugura la sua vita pubblica. Il fatto che Gesù chieda di ricevere il battesimo di Giovanni dona a questo rito un significato completamente nuovo. Gesù si umilia, si confonde con i peccatori, ma lui è l'innocente, il santo, e come tale risponde all'iniziativa di Dio con un'obbedienza perfetta, ed è proprio questa sua fedeltà che compie la nostra salvezza. Nel battesimo al Giordano Gesù risponde ufficialmente alla elezione del Padre, a quella missione che il Padre gli affida. Questo fatto contiene tutto l'itinerario che Gesù dovrà percorrere, è la vocazione della croce. Inizia in senso pieno per Gesù la storia di salvezza che vivrà in perfetta fedeltà fino a quel tutto è compiuto del Calvario. La sua missione è tutta protesa verso il battesimo della croce. Devo ricevere un battesimo. E quale non è la mia angoscia fino a quando non sia compiuto? Da Luca 12,50. La sua opera è dunque quella del servo, quella dell'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E sotto questo aspetto è quanto mai indicativo che tutti gli Evangeli sinottici mettano il battesimo del Giordano in connessione diretta con le tentazioni nel deserto. Gesù, pieno dello Spirito Santo, tornò dal Giordano e fu spinto dallo Spirito nel deserto per 40 giorni per essere tentato dal diavolo. Ed è in questa prova che Gesù rivive in fedeltà assoluta l'elezione e l'esperienza del popolo di Dio, quella elezione ed esperienza che egli non solo ricapitola a sé, ma porta a compimento sulla via del servizio, della povertà e dell'amore. Gesù, accettando il battesimo di Giovanni, riceve ufficialmente l'investitura messianica. Lui è il profeta che non solo annuncia la salvezza in nome di Dio, ma è l'uomo Dio che la realizza. Lo Spirito Santo scende su di lui e lo consacra con unzione sacerdotale, profetica e regale. Gesù è dunque l'eletto di Dio, il figlio prediletto nel quale il Padre trova la sua compiacenza. In quel servo gli uomini devono riconoscere il vero Messia. La celebrazione, pertanto, del battesimo di Gesù è celebrazione di un mistero di salvezza, e tutto il formulario liturgico permette un'approfondita catechesi sul contenuto di questo mistero, in relazione al sacramento del battesimo e alla missione profetica del cristiano. Il mistero che oggi viene celebrato dalla Chiesa richiama alla nostra memoria il battesimo, per mezzo del quale siamo stati purificati e siamo spiritualmente rinati, diventando figli di Dio. In questo giorno di festa eleviamo suppliche, affinché viviamo come figli di Dio, cresciamo nell'amore e ci trasformiamo spiritualmente ad immagine di Cristo. Cito dalla liturgia bizantina: «Oggi il nostro Dio ci ha manifestato la sua indivisa natura in tre persone. Il Padre, infatti, dà chiara testimonianza al Figlio. Lo Spirito scende dal cielo in forma di colomba. Il Figlio chinò il capo immacolato dinanzi al Precursore e, battezzato, scioglie il genere umano dalla schiavitù, perché è amante degli uomini. Il battesimo del Signore è dunque una festa cristologica di solennità pari alla trasfigurazione, alla resurrezione, alla Pentecoste, alla venuta ultima. Questa domenica è un vero capo dell'anno liturgico, perché si comincia la lettura delle Sacre Scritture, così come accade per gli altri tre capidanno liturgici, ossia la domenica prima di Avvento, la domenica prima di Quaresima e soprattutto la notte del Sabato Santo. Questa festa del Signore conduce alla lettura divina di 34 domeniche su circa 52-53 dell'anno, ossia ben due terzi di esso. Questo giorno, dunque, chiede il massimo della concentrazione, che deve poi valere per l'intero ciclo, di cui dà motivazione e spiegazione. Qui sta l'inizio della vita del Signore tra gli uomini e la consacrazione a questo ministero messianico. Il Signore presenta al mondo come un prodigio finale il suo eletto, nel quale si compiace, sul quale ormai fa riposare il suo spirito, e lo invia in missione. È anzitutto missione regale, per portare la divina giustizia alle nazioni, come ci ricordava il profeta Isaia al capitolo 42. La giustizia è l'intervento misericordioso e soccorritore con cui il Signore ristabilisce la pace e la prosperità, secondo il suo immutabile disegno. L'Evangelo della festa riprende proprio dove il testo era stato interrotto nella domenica seconda di Avvento, con la predicazione di Giovanni, precursore e profeta. E dunque, proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me». Giovanni, il battezzatore, presenta un personaggio abbastanza misterioso. Egli non indica il nome, ma sarà di lui battezzatore. Lo chiama semplicemente colui che viene. Ma per la folla che ascolta, questo titolo deve essere fortemente evocatore. Infatti, lo Ercomenos, colui che viene, è ormai diventato un vero nome, che rimanda alla grande promessa dell'Antico Testamento sulla venuta del Signore stesso. Ad esempio, come il re buono del suo popolo amato, che viene di persona a riprendersi il suo popolo sofferente e in attesa di redenzione, sotto la figura del pastore buono, che finalmente viene in mezzo al suo gregge, maltrattato, disperso da pastori malvagi, ricordiamo Ezechiele 34. A questo gregge egli restituisce la pace e la prosperità e ristabilisce con esso l'alleanza divina infinitamente fedele. Ma viene anche mediante il suo inviato, il Davide nuovo, il principe in mezzo al gregge. Questo principe, colui che viene, finalmente sarà il benedetto nel nome suo, come il popolo in attesa lo acclamava e lo invocava nel Salmo 117. Inoltre, colui che viene ha una dignità trascendente. Sarà il forte, e questo appellativo riecheggia il titolo divino e liturgico dell'Antico Testamento, Dio forte, del Salmo 23, e della profezia sull'Emmanuele in Isaia 9, versetto 5. Io non sono degno di chinarmi per sdregare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Abbiamo già parlato di come Giovanni annulli la sua persona, facendo spazio completo a colui che viene, al Signore, al Messia. Egli battezzerà in Spirito Santo, un evento mai prima conosciuto. Noi sappiamo che battezzare significa immergere, in sostanza affogare nella morte, ma qui l'operatore di questa morte è lo Spirito Santo, quello Spirito che è la vita stessa di Dio in Dio. I paralleli di questo testo, Matteo 3:11 e Luca 3:16, ci aiutano a comprendere attraverso la lezione originale di questo brano. Spirito Santo e fuoco, dicono, il che significa che colui che viene con lo Spirito Santo battezzerà nella morte, e questa morte sarà totale, perché farà scomparire ogni traccia di ciò che era vecchio, così come fa il fuoco distruttore, ma insieme farà rivivere come vita divina e come fuoco creatore. Alla folla Giovanni predica, tra l'altro, due cose sul rapporto con questo personaggio misterioso. Essendo egli più forte, Giovanni non è degno di sciogliere i suoi calzari per legargli i nuovi calzari, quelli dello sposo, per le nozze. In più, Giovanni battezza con semplice acqua, l'altro porta lo Spirito Santo, dunque. Versetto 9. Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Questo inizio, apparentemente semplice, è in realtà un inizio grandioso. Allora, per una migliore comprensione di quanto abbiamo ora detto, va riletto questo testo sempre tenendo conto delle redazioni evangeliche precedenti. In Matteo questo inizio è grandioso. Allora paraginetai si presenta Gesù, dove il verbo indica farsi presente, ma nel senso di apparire in tempo e in modo inaspettato, imporsi all'attenzione, ecco il senso dello spazio occupato. E un parallelo altrettanto grandioso si trova nell'Epistola agli Ebrei, dove l'autore ha di certo tenuto presente il testo di Matteo 3 e ne traccia l'epilogo. Cristo, fattosi presente, quale sommo sacerdote dei futuri beni, in forza del proprio sangue, entrò una volta per sempre nel santuario divino, ottenendo così l'eterna redenzione. Ebrei 9:11-12. Questa venuta, dunque, è una tappa di quell'itinerario teologico tracciato più accuratamente dagli evangelisti Matteo e Luca. Nazaret, Betlemme, esodo dall'Egitto, Nazaret, Galilea e quindi Giudea, Giordano, con quella meta assegnata che è la croce e la resurrezione, e dunque la redenzione nello Spirito Santo. Presso il Giovanni Battista è stazione necessaria. In quel dialogo concitato con il Battista, che si schernisce nella sua umiltà, spaventato dall'opera che gli si chiede, egli lo aveva additato come il veniente divino. Il Signore taglia corto, prepon, si conviene, è così disposto dall'alto che a partire dal suo battesimo, sia da Giovanni e sia da Cristo, si deve adempiere l'intera giustizia, un'espressione biblica che significa l'intervento della divina misericordia che porta alla totale e finale redenzione degli uomini. Gesù fu battezzato e avviene subito una teofania trinitaria. da tradurre alla lettera così. E subito, battezzato, risalito dall'acqua, vide i cieli squarciati e lo Spirito di Dio come colomba discendente verso lui. E venne la voce dai cieli parlante: «Tu sei il figlio mio, il diletto, in te io mi compiacqui». Il testo è di una densità estrema, che spesso sfugge all'analisi, se questa non entra nelle pieghe assai complesse del brano, che occorre analizzare con devota pazienza. Versetto 10, allora. I cieli squarciati. Quando Gesù è battezzato, è la prima scena della teofania. In Matteo è introdotto dalla formula del prodigio usuale nell'Antico Testamento. Ecco. Introduce la prima iniziativa del Padre. I cieli si squarciano. La divina trascendenza paterna. Il seno paterno si apre per manifestare la totale presenza d'amore a Gesù, all'uomo vero, manifestando a lui, ma anche su lui, per tutti gli uomini. Nella narrazione biblica i cieli divini si squarciano per la teofania. Questo avviene il primo giorno della settimana, il lunedì ebraico, la domenica cristiana, come in Ezechiele 1. Il sabato, infatti, il Signore riposa. Inoltre, i cieli si aprono solo per la manifestazione escatologica, decidendo in senso positivo della storia che segue, adesso rivelata e spinta verso la sua attuazione. Gesù, con i cieli squarciati, vede lo Spirito di Dio. Ora, sembra che i presenti non se ne accorgano, e del resto le parole esplicative del Padre sembrano rivolte solo al Figlio. Lo Spirito di Dio è la divina sapienza d'amore che si comunica in modo unitivo paterno. Questo Spirito, dice, discende. Lo Spirito Santo al Giordano viene verso Gesù. Nella narrazione parallela, benché in altra direzione, Giovanni, da parte sua, completa e annota: «Lo Spirito del Signore viene per dimorare in Lui». Giovanni 1, 32, 33. Marco descrive questa dimora in forma simbolica, ossia come una colomba che ha il costume di planare sul nido per coprire del suo calore i pulcini. Qui non si vuole annotare un principio materno della colomba, non è infatti in questa prospettiva biblica, ma si rileva la delicatezza del contatto dello Spirito Santo con l'umanità del Figlio di Dio. Va qui ribadito che Cristo Signore, in quanto Dio, possiede lo Spirito del Padre da tutta l'eternità. In quanto uomo vero, è nato dallo Spirito Santo e da Maria Vergine, realtà che viene da Matteo 1,20 e di continuo professata nel simbolo battesimale. Non riceve lo Spirito Santo per la prima volta al Giordano, come sostiene l'Arenesimo di tutti i tempi. Al Giordano avviene una teofania trinitaria, ossia la manifestazione che dichiara quello che Cristo già è. In realtà, Cristo Signore possiede lo Spirito Santo in modo molteplice, in eterno, come comunione indicibile con il Padre, nel tempo, dalla sua immacolata concezione dalla Semprevergine Maria, poiché nasce dallo Spirito Santo e da Maria Vergine. Perché allora il dono al Giordano? Ascoltiamo la voce del Padre. Versetto 11. E si sentì una voce dai cieli. Di nuovo la formula del prodigio che Marco ha espunto, ma che noi supponiamo Ed ecco, si sentì una voce dai cieli. I cieli indicano il Padre invisibile per definizione. Quel Padre adesso vuole comunicare la sua volontà paterna sovrana. Il Padre, infatti, donando lo Spirito Santo, si rende ormai visibile nell'umanità del Figlio. Chi vede Lui vede il Padre, Giovanni 14,9, e si rende ascoltabile nella parola del Figlio, che è il Verbo Dio incarnato, Giovanni 1,1,18. Qui la voce del Padre esprime due fatti. La gioia divina per gli uomini, per quanto sta per accadere, la loro redenzione, e per così dire, la condanna del Figlio alla croce per questa redenzione. Questa è la prima volta delle tre parole del Padre. Il Padre, nel Nuovo Testamento, parla al Figlio infatti solo tre volte, ripetendo sempre la medesima realtà, qui al Giordano, poi alla Trasfigurazione, alla Resurrezione. Atti 13, 32-33, con citazione del Salmo 2. A cui però va aggiunto quanto narrato nell'Evangelo di Giovanni sulla glorificazione di Gesù, capitolo 12, i versetti 23-30. Ora, queste tre parole occorre leggerle distinguendole bene tra esse. Tu sei il Figlio mio. La parola è rivolta a Gesù stesso per indicare che, come unico figlio, il Padre vuole investirlo di una missione. Il Padre, nello Spirito Santo, gli comunica solennemente che lui ha come l'unico figlio e che egli quindi è Dio da Dio. Ma il medesimo è anche uomo da uomo, perché è nato dallo Spirito Santo e da Maria Vergine. Il diletto, da notare lo stacco dovuto all'articolo, e non è una formula banale, come a dire semplicemente figlio diletto, amato o anche prediletto, ossia uno tra i tanti amati, come spesso è tradotto e male nei testi ufficiali. Si tratta qui dell'unico diletto, poiché figlio unico. In te io mi compiacqui. Il verbo eudokesa è un auristo che indica il tempo compiuto e quindi il fatto indicato come adempiuto. Dal suo eterno presente il Padre vede già adempiute le realtà indicate dalle formule il figlio mio e il diletto, e di questo già si compiacque. Il suo disegno è ormai perfetto, in profetica anticipazione. Si deve rilevare qui l'immensa massa di realtà che le tre espressioni, il figlio, il diletto, l'eudokia del Padre, racchiudono e comportano. Possiamo solo qui sintetizzare. Il Figlio. Il rimando è al Figlio di Dio. Nell'Antico Testamento indica il popolo di Dio, Israele, il re messianico, è il personaggio di origine divina del Salmo 109, versetto 3. Il diletto. Il rimando è al sacco, quando è chiesto in sacrificio, Genesi 22, riletto poi in Romani 8, ma anche al servo sofferente, sul quale riposa lo Spirito del Signore, Isaia 42, poi capitolo 52, e al re messianico, come lo sposo, Salmo 44. Il mi compiacqui rimanda ancora al servo, di Isaia 42. Con la sua voce e con lo Spirito Santo, il Padre conferisce al Figlio la consacrazione e dunque l'idoneità alla missione messianica. E qui si apre il capitolo della divina liturgia del Padre, quella opera per il popolo che porta alla redenzione, alla santificazione e alla divinizzazione. Essa consiste in tre operazioni connesse, svolte dal Padre nel Figlio con lo Spirito Santo. L'unzione profetica, per l'annuncio della volontà paterna, e quindi l'Evangelo del Regno. L'unzione regale, le opere della carità del Regno del Padre, che strappano il Regno a Satana, al maligno, e lo restituiscono al Padre. L'unzione sacerdotale riporta tutto al culto al Padre, nello Spirito e nella verità. Giovanni 4, 22-23. E infine l'unzione nuziale. L'unione nuziale, cioè dello sposo con l'umanità, la sposa, redenta, diletta, che è la Chiesa. Il Signore è battezzato in eterno, tuttavia dovrà ancora essere confermato in eterno dal Padre con lo Spirito Santo per l'esito della sua missione messianica. E questo avverrà nella divina trasfigurazione con la nube dello Spirito Santo e ancora le tre parole del Padre. La croce segnerà il culmine della liturgia terrena del Signore nello Spirito Santo, poiché con essa avverrà il massimo annuncio dell'Evangelo, la massima opera della carità del Padre, il massimo atto di culto, e dunque la creazione della Chiesa sposa. La resurrezione con l'entrata del Signore anche come uomo vero nella gloria del Padre, sancendo per l'eternità la liturgia divina e le nozze divine, inaugurano le nozze eterne. Ecco, qui possiamo ora rileggere i testi ecologici di questa celebrazione. L'antifona d'ingresso. Dopo il battesimo di Gesù si aprirono i cieli, e come colomba lo Spirito di Dio si fermò su di lui, e la voce del Padre disse: «Questo è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Tratto da Matteo 3:16-17, si menziona l'apertura dei cieli sul Signore battezzato. È lo Spirito che resta su di lui, è la voce del Padre con le tre parole per il Figlio. È la teofania trinitaria, la prima manifestazione di Gesù. Il canto all'Evangelo, tratto da Giovanni, Evangelo, capitolo 1, versetto 29, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo». Il grido del precursore orienta la nostra lettura fermando l'attenzione sull'azione salvifica di Gesù, la missione messianica, la divina liturgia del Padre e del Figlio con lo Spirito Santo. L'antifono alla comunione, Giovanni 1, 32 e 34. Questa è la testimonianza di Giovanni. Io l'ho visto e ho attestato che egli è il Figlio di Dio. Ancora è introdotta la testimonianza di fede del Battista nel Figlio di Dio. Oggi, qui, i fedeli, noi, lo contempliamo risorto nello Spirito Santo e battezzato nel medesimo Spirito Santo, e qui da Lui riceviamo la parola vivente, il suo corpo, la sua coppa battesimale e la confermazione fedele di essere membra del suo corpo, cioè la Chiesa, la sposa discepola fedele dello sposo. Dopo la comunione, Dio misericordioso che ci hai nutriti alla tua mensa Concedi a noi, tuoi figli, di ascoltare come discepoli il tuo Cristo, per chiamarci ad essere realmente tuoi figli, per Cristo nostro Signore. I partecipanti ai divini misteri chiedono che, nutriti dai sacri doni e ascoltando il Figlio di Dio, siano realmente figli di Dio in quella realtà, secondo l'effetto battesimale, che è la nostra storia, dunque. La preghiera di Colletta. Padre onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel fiume Giordano proclamasti il Cristo tuo diletto figlio, mentre discendeva su di lui lo Spirito Santo, concedi ai tuoi figli, rinati dall'acqua e dallo Spirito, di vivere sempre nel tuo amore, per Cristo nostro Signore. Dopo l'anamnesi dello Spirito Santo, che al battesimo manifesta la filiazione divina del Signore, si chiede con epiclesi che i battezzati, figli veri di Dio ad opera dello Spirito Santo, vivano sempre nel compiacimento del Padre. Ecco, l'anno liturgico presenta questa vita e questa attuazione, e in quel lezionario domenicale del tempo ordinario è attuato con ordine e coerenza nella vita ordinaria della Chiesa e dunque quotidiana. Il battesimo segna l'inizio di questa lettura qualificata. Nella mistagogia domenicale, lungo l'intero tempo per l'anno, richiameremo ancora il battesimo del Signore, la sua missione nello Spirito Santo che opera la divina liturgia del Padre sulla terra e si procura la sposa con il suo sangue prezioso. Se non si opera così, il Signore appare senza la consacrazione dello Spirito Santo, senza il continuo della sua missione tra gli uomini, senza spazio e senza tempo nella storia concreta. Al Padre, dunque, che ci ha amati nel Figlio e ci ha istruiti con la sapienza dello Spirito, ogni onore e gloria nei secoli eterni. Amen.